Quello che dico adesso mi appoggio a alcune riflessioni di un autore italiano che è Valerio Mannucci, che insegnava a Firenze, è morto qualche anno fa, relativamente giovane, nel senso che era nei 60 anni, insomma, e ci è sempre interessato di interpretazione della Bibbia, del Vangelo di Giovanni in particolare, beh, insomma. Lui ha alcune considerazioni che adesso riprendo, proprio su questo punto su cui mi sto accanendo in questo momento. Per capire esattamente cos'è implicato nella frase del Concilio, è indispensabile ricordarsi cosa c'era prima. Quando si cominciò a discutere la Dei Verbum, che allora non si chiamava certo così, i padri conciliari avevano sotto uno schema che si chiamava De Fontibus Revelationis, uno schema sulle fonti della rivelazione. Ora, in quello schema originario, preparatorio, che poi fu rigettato, fu appunto radicalmente rifatto, in quello schema c'erano due affermazioni per la questione che ci interessa, l'origine apostolica dei Vangeli. C'erano due affermazioni. Prima, l'origine apostolica dei Vangeli è un dato esplicito della fede della Chiesa. Prima affermazione. Seconda, il consenso della Chiesa impegna anche sui nomi dei quattro evangelisti. Questo era il tenore dello schema preparatorio. Ripeto, conteneva due affermazioni. La prima, l'origine apostolica dei Vangeli è un dato esplicito della fede della Chiesa. Secondo, affermare l'origine apostolica impegna la Chiesa anche sul nome degli evangelisti. Allora, che cosa fece il Concilio? Nel passaggio dallo schema preparatorio al testo che costituisce la base più immediata della Dei Verbum, quindi il passaggio fu fatto prima della versione finale, quando si ristrutturò radicalmente lo schema, bene, nel passaggio dallo schema preparatorio al testo che rappresenta la base della Dei Verbum avvennero due cambiamenti che adesso indico. Il primo, i padri conciliari modificarono la frase latina credidit ac credit, ha sempre creduto e crede, la modificarono in tenuit ac tenet, ha ritenuto e ritiene. Perché? Perché la modificarono? Forse allora vollero espellere l'origine apostolica dal contenuto esplicito della fede della Chiesa. L'origine apostolica dei Vangeli allora non è parte esplicita della fede professata dalla Chiesa? Non è questa l'intenzione, non in questo modo così violento come l'ho detto adesso. Perché cambiarono? Perché proposero tenuit ac tenet al posto di credidit ac credit? Per questa ragione, la motivazione è questa nuova formulazione che non parla più di credette e crede, ma ritenne e ritiene. Questa nuova formulazione da una parte non intende escludere che questa verità appartenga alla fede. Chiaro? È la mens del cambiamento è questa. Non si vuole escludere che l'origine apostolica appartenga alla fede della Chiesa, ma dall'altro, cambiando la frase, il verbo, si volle suggerire che la questione riguarda una materia in cui anche la storia gioca la sua parte. Questa è la ragione. Si cambiò il verbo da credere a ritenere. Per questa ragione, da un lato è una materia che costituisce l'oggetto della fede della Chiesa, ma dall'altro si volle riconoscere con questa formulazione che è una questione in cui anche la storia gioca la sua parte. L'altro punto è più decisivo, probabilmente. Vi ho detto che lo schema che entrò in concilio voleva impegnare la Chiesa sui nomi degli evangelisti. La formulazione invece è molto più sfumata. La rileggo. Ciò che gli apostoli predicarono in seguito, essi stessi e uomini della loro cerchia, tramandarono a noi in scritti. Ecco, non hanno messo qui, tramandarono a noi in scritti, secondo Marco, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. No? Dice semplicemente, gli apostoli e gli uomini della loro cerchia tramandarono a noi in scritti che rappresentano il fondamento della fede. Questi scritti sono il Vangelo quadriforme, li chiamiamo, secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, vedete? Li chiamiamo così, ma non ci si impegna, si è voluto intenzionalmente evitare di impegnarsi nel dire che Matteo, Marco, Luca, Giovanni devono essere intesi materialmente come gli autori dei Vangeli. Il Concilio non ha voluto fare questo, non ha voluto. Ha ricordato la dicitura Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma in questo modo, sono il Vangelo quadriforme, chiamato secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ma per la apostolicità non è necessario impegnarsi a dire l'autore, basta affermare che essi risalgono agli apostoli e a uomini della loro cerchia. Lo capite? Allora, questo vuol dire che, per esempio, la discussione se l'autore del quarto Vangelo è Giovanni figlio di Zebedeo o no, è una questione che è lasciata alla discussione e che non tocca la apostolicità del Vangelo secondo Giovanni. Il fatto che Giovanni sia uno scritto apostolico non dipende dalla possibilità o meno di attribuirlo come paternità letteraria a Giovanni figlio di Zebedeo. È sufficiente che quel testo lì ci sia arrivato dalla Chiesa apostolica. Scritto da chi? Da un apostolo? Ma da un apostolo o da un uomo della cerchia apostolica, capite? Ecco allora, ci sono delle questioni che chiaramente il Concilio ha voluto sgomberare da implicazioni che non hanno, cioè la attribuzione dei Vangeli a una persona piuttosto che a un'altra è una questione di tipo storico che non tocca la dogmatica, non tocca l'essenza della fede. La apostolicità dei Vangeli, che è un dato della fede cristiana, non è legata alla possibilità di attribuirle a quelle quattro figure e quelle lì. È chiaro il punto? Posso mollare? Passo al prossimo. Il numero 19. Il numero 19 è l'origine dei Vangeli e la loro storicità. Sancta Mater Ecclesia, comincia così, la Santa Madre Chiesa. Questo incipit fu scelto apposta per echeggiare l'incipit, l'inizio di una istruzione che era stata pubblicata il 21 aprile del 64, la Dei Verbum è del novembre del 65, un anno e mezzo prima, pieno concilio, era uscita una istruzione ad opera della Pontificia Commissione Biblica, che a quel tempo era un organo del Magistero, la Pontificia Commissione Biblica, organo del Magistero della Chiesa Cattolica, aveva promulgato il 21 aprile del 64 una istruzione che si intitolava Mater Ecclesia. Su che cosa era l'istruzione? Sulla verità storica dei Vangeli. Il numero 19 riprende in sintesi quello che in quella istruzione è detto molto più ampiamente. La base del numero 19 è quel testo là, Sancta Mater Ecclesia. Ecco, che cosa dice questo numero 19? È molto bello, eh? Questo è il testo che io uso quando spiego la formazione dei Vangeli agli studenti, e è molto didattico il testo, è strutturato molto bene. Che cosa dice? Com'è fatto? Questo numero 19 della Dei Verbum descrive il processo di formazione dei Vangeli. Come si sono formati i Vangeli? E lo presenta come un processo in tre tappe. Tre tappe. Ed è all'interno di questo processo articolato, tre passaggi, che va compresa la loro storicità, che la Chiesa costantemente afferma, ha affermato e afferma. Allora, il numero 19 parla della storicità dei Vangeli, ma lo fa ricordandoci la loro genesi, come si sono prodotti. La storicità dei Vangeli la si capisce rispettando, conoscendo il processo genetico attraverso il quale sono arrivati a noi questi testi. Ed è un processo in tre stadi, in tre tappe. Li dico subito e poi un minimo li commento a partire da quello che dice il testo conciliare. La prima tappa è Gesù di Nazaret. Vi sorprende? No, ok, ma qualcuno potrebbe anche essere sorpreso. La prima tappa è Gesù, la seconda è la predicazione apostolica. La terza, l'agiografo, l'autore sacro che scrive il libro. Tre tappe. Gesù di Nazaret, la predicazione apostolica, o se volete la testimonianza apostolica, o la tradizione apostolica, questi termini si possono scambiare. Terzo, l'agiografo, l'evangelista, l'evangelista. Vediamoli un po', ci sono proprio, si riconoscono perfettamente in Dei Verbum 19 questi tre stadi. Leggo il primo. La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene, vedete che riprende l'espressione del numero precedente, tenuit ac tenet, ha ritenuto e ritiene con fermezza e con ininterrotta costanza che i quattro Vangeli sopra indicati, dei quali afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù, Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Primo stadio. Il primo stadio riguarda Gesù di Nazaret. Si potrebbe aggiungere una cosa che il Concilio non dice, ma che è in qualche modo implicita. In questo primo stadio, oltre a Gesù, ci sono dei testimoni oculari. Lo esplicitiamo, è chiaro che è così. Il primo stadio allora è quello di Gesù e dei testimoni oculari della sua vicenda. Gesù, con quello che egli ha operato e insegnato, dunque gesti e parole. Si riassume tutto così, non ci sono dettagli, sono frasi molto secche e molto sintetiche. Primo stadio dunque è Gesù con la sua attività orale, verbale, di predicazione, di insegnamento, di istruzione e i gesti che ha compiuto. E questo stadio arriva fino all'ascensione. Fino all'ascensione. Bene? Questo stadio implica l'esistenza di testimoni che hanno veduto, sperimentato quello che è accaduto. Allora, se me lo consentite, ma prima che rispondiate mi prendo il permesso, mentre leggo dei verbi, leggo anche Luca, l'inizio del Vangelo di Luca, il prologo del Vangelo, che è molto istruttivo e a suo modo dice queste stesse cose. Lo rispolveriamo un attimo, poiché molti han posto mano a stendere un resoconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che tu hai ricevuto. In questi quattro versetti, che cosa si riferisce al primo stadio? In verità poche parole, poche espressioni, le riprendo. Gli avvenimenti successi tra noi. Questo è il primo stadio. Cosa c'è all'origine? Ci sono degli avvenimenti che sono capitati. E Luca usa in greco l'espressione ta pragmata, la prassi, il fare, ta pragmata, gli eventi, gli avvenimenti. Ma c'è anche un'altra parola. Non ci sono solo gli avvenimenti, ci sono coloro che ne furono testimoni fin dal principio. Dunque, lo stadio 1 comprende gli eventi, ma un evento è anche una parola, e qui con evento si intende tutto, non solo i gesti, ma anche la predicazione. E ci sono i testimoni, in greco, autoptai, che videro coi loro occhi, oppure si potrebbe dire anche che sentirono con le loro orecchie, che palparono con le loro mani. C'è un'esperienza sensoriale, no? Che tocca i sensi, si sottolinea la vista, questo è classico, no? Testimone oculare, ma non è che è escluso l'udito, è chiaro, no? Ci sono dei testimoni, benissimo. Secondo stadio. Gli apostoli poi, adesso mi riaggancio a dei verbi, gli apostoli poi, dopo l'ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che Egli aveva detto e fatto, con quella più piena intelligenza di cui essi godevano. Perché ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dalla luce dello Spirito di verità. Secondo stadio. Gesù non c'è più. Non è più sulla terra. Gli apostoli trasmisero, tradiderunt, la traditio, inizia la tradizione, la trasmissione. Gli apostoli trasmisero che cosa? Beh, quello di cui erano stati spettatori nello stadio 1, quello che avevano visto e udito nello stadio precedente. Ma attenzione, attenzione al punto cruciale. Ea pleniore intelligentia qua ipsi fruebantur. Lo trasmisero non con quella comprensione degli eventi che avevano mentre li vedevano accadere, dove non capivano praticamente un busso, ma con quella intelligenza più piena di cui godevano in conseguenza della Pasqua di Gesù e del dono dello Spirito. Cioè i Vangeli non sono il resoconto di un cronista che scrive in presa diretta dicendo quel che capisce mentre vede gli eventi accadere, sono l'espressione di una comprensione incomparabilmente più profonda che non corrisponde a quello che capivano nel momento in cui li vedevano, ma è molto più profonda, è molto più piena, dice il la Dei Verbum. È chiaro il punto? È chiaro che all'origine dei Vangeli ci sono gli eventi di Gesù, i pragmata, ci sono i suoi gesti e le sue parole, ma il modo in cui ci sono trasmessi non è la consapevolezza di un cronista. Sono trasmessi a partire dalla convinzione che Gesù è risorto e che nella sua risurrezione si vede il rapporto unico che lui ha con Dio, è il Figlio di Dio. A partire da questa consapevolezza, raggiunta dopo aver visto gli eventi, quegli eventi vengono presentati, ma ad un livello di profondità che è determinato da che cosa è accaduto la mattina di Pasqua, il giorno di Pentecoste. Vado a Luca. Come Luca spiega questo coso qua, questo secondo stadio? Ah, è suggestivo, è molto molto bello. È una pennellata, appena una pennellata, ma molto profonda. Dice, gli avvenimenti sono successi tra di noi, quegli avvenimenti ce li hanno trasmessi. La parolina magica è sempre quella, c'è anche in Dei Verbum, è la tradizio, la tradizione, la trasmissione. Ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni oculari e divennero ministri della parola. Questo per Luca è il secondo stadio, la predicazione degli apostoli, la tradizione apostolica. È condensato in una frase, divennero ministri della parola. Voi direte tutto qua? Tutto qua. Divennero. In greco il verbo è ginomai. Diventare è un verbo che anche in italiano dunque implica una trasformazione, un passaggio. Non sono più quelli di prima. Nel passaggio dal primo al secondo stadio qualcosa è cambiato. Che cosa? Cosa è diventato altro? Due cose, non una. Sono cambiati loro. All'inizio erano testimoni oculari, ma dopo diventano hiperetai, ministri, servi. Oh, questo è un cambiamento, Il testimone oculare in qualche modo è neutro relativamente, nessun testimone è completamente neutro, ma testimone oculare non ha una particolare implicazione rispetto a quello che vede. Ma quando tu dici che quel tale adesso è un servo, è un ministro, vuol dire che esistenzialmente ha preso una posizione molto precisa rispetto a ciò che ha veduto. C'è un coinvolgimento della persona molto profondo, non è un semplice testimone oculare che dice, riferisce alla polizia che ha visto un incidente, capite? Ma è una persona che da quegli eventi ora è personalmente, profondamente coinvolta, è un servo. Ma c'è un'altra trasformazione. I pragmata, gli eventi, diventano parola, logos. Non perdetela questa trasformazione. Gli eventi, stadio 1, non ci sono più. Adesso c'è una parola che trasmette quegli eventi. È una trasformazione anche questa, eh? Mi permetto di rifletterci un pochetto appena. Guardate che per Gesù non avviene una cosa diversa da ciò che avviene per ogni cosa che accade sotto il sole, ma anche sotto la luna, sotto il cielo. Ogni avvenimento che capita nel nostro mondo, quando è capitato, è finito. Non c'è più, non c'è più. Se sopravvive, è solo perché comincia una certa forma di trasmissione. E la trasmissione è sempre affidata alla parola. Non è così? Tra poco andiamo a casa. Di questo evento finisce, non c'è più. Non c'è più. Se non diventa una parola, non ce ne sarà traccia per nessuno. L'unica possibilità che questo evento di stasera raggiunga qualcun altro è che sia trasmesso, ma trasmettendolo lo trasformiamo in una parola, inevitabilmente. Il pragma, i fatti, nella loro materialità, finiscono una volta per tutte, sopravvivono solo nella trasmissione che le persone ne fanno, rendendoli parola, parola. Questo evento sopravvive, beh, in tutte queste diavolerie, adesso che sono delle cose meccaniche, che non esistevano nel mondo antico, sopravvive nelle vostre parole. Ora, se ci pensate molto banalmente, ciascuno di voi avrà un suo modo di raccontare che cosa è accaduto questa sera, che dipende da tante cose, ma indubbiamente quel modo di raccontare riflette la sensibilità di ciascuno di voi, il background, si dice, che ognuno ha, quindi il livello di comprensione che ognuno può aver avuto di quello che accade. No, ci sono tante variabili. L'evento non c'è più, è finita questa serata. Questo ciclo di riflessioni è finito, sopravviverà nelle vostre parole. Ora, ogni parola è sempre, per forza, una interpretazione dell'evento. Per forza, non è un problema di Gesù, è il problema di ogni cosa che accade sotto il sole. Se sopravvive, sopravvive solo in una qualche forma di interpretazione. Certo che i Vangeli sono una interpretazione di Gesù, per forza, non c'è un altro modo di sopravvivere. Nessun evento sopravvive se non è interpretato, se non diventa parola, e la parola è sempre anche una interpretazione degli eventi. È chiaro il punto? Diverso è interpretare e deformare. Ecco, ci sono dei resoconti che deformano gli eventi. Se qualcuno di voi mi ha in odio per qualche ragione, non so, gli sto molto antipatico, beh, può darsi che dia un resoconto di questa serata in termini, diciamo, molto marcati, forse anche falsificati. Questo, più che una trasformazione, è una deformazione. Più che un'interpretazione, è, come dire, appunto, una deformazione. E questo è sempre possibile. È sempre possibile, ma mi raccomando, il fatto che sia possibile deformare, malformare, non significa che ogni interpretazione è una deformazione, eh? È chiaro il punto? Mentre a volte questo pregiudizio scatta, no? Cioè, gli apostoli hanno deformato, ma insomma, gli apostoli hanno certamente interpretato, non c'è dubbio, ma è che una interpretazione sia ipso facto una deformazione, questo è tutto da dimostrare. E che un interprete oggi, a 2000 anni di distanza, ti possa offrire la sua interpretazione dicendo che è più affidabile di quella dei testimoni oculari divenuti ministri della parola, qui ancora è tutto molto discutibile. Allora, il punto su cui insisto Questo secondo stadio implica una trasformazione. Delle persone che parlano sono testimoni che diventano servi e degli eventi. Il fatto brutto nella sua materialità scompare una volta per tutte. Sopravvive perché diventa un logos, una parola, una predicazione, un annuncio. L'altro canto non c'è un altro modo. Può sopravvivere soltanto diventando una parola. Ultimo punto, ultimo stadio. Gli autori sacri poi misero per iscritto i quattro Vangeli. Adesso siamo allo stadio degli evangelisti. Facendo che cosa? Misero per iscritto secondo quattro modalità. Quattro. Sentite cosa dice il Concilio. Primo, scegliendo. Secondo, raccogliendo in una sintesi o spiegandole. Ho detto già anche il terzo. Quarto, sempre conservando il carattere di predicazione. Allora, che cosa sono i Vangeli? Sono una messa per iscritto, ma guardate che queste quattro caratteristiche valgono altrettanto per la fase 2. Anche gli apostoli fanno così quando predicano. La loro predicazione, così come la stesura dei Vangeli, risente di queste quattro, come dire, prospettive. Cosa fanno? Primo, selezionano. I Vangeli hanno un carattere selettivo, ma già la tradizione apostolica ha un carattere selettivo. Di Gesù sono state ricordate solo alcune cose. Oh, punto, è così. C'è un carattere selettivo. D'altro canto non lo dice San Giovanni. Molte altre cose fece Gesù in presenza dei, molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli. Io non li ho scritti in questo libro, ho scritto questi. Dunque c'è un carattere selettivo e voi sapete, ogni selezione implica sempre anche un'interpretazione. Già questa è un'interpretazione, lasciare cadere alcune cose e prenderne altre, è chiaro. Poi bisognerà ragionare su i criteri della selezione, perché qualcosa si potrebbe dire. Comunque i Vangeli hanno un carattere selettivo. Secondo, a volte sintetizzano, invece a volte espandono. Sono le due facce, no? Sono due operazioni speculari. A volte cose che Gesù ha fatto per mesi sintetizzano in due versetti. La predicazione del regno di Gesù, che possiamo immaginare lo abbia impegnato per settimane e mesi, Marco la sintetizza in due battute. Dopo che Giovanni fu consegnato, Gesù venne nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Punto. Questa è una sintesi. In poche battute si sintetizza un lungo ministero di predicazione. Altre volte fanno il contrario, espandono. Da che cosa è determinato questo? Ma specialmente dalle necessità del loro uditorio. Allora hanno il bisogno di spiegare cose che per quell'uditorio lì non sono affatto immediate. Allora le devono sbriciolare. Rispetto a come Gesù le ha dette, a volte le sintetizzano, a volte le dilatano. Quarto, sempre conservano il carattere di predicazione. I Vangeli, ma già la predicazione apostolica è una predicazione, cioè parla di Gesù, e parlando di Gesù presuppone tutta una serie di pragmata, di eventi, ma non è interessata a fare un resoconto degli eventi di tipo cronachistico, storicistico, storiografico. I Vangeli, come già la predicazione degli Apostoli, presuppongono tutta una serie di eventi storicamente accaduti, ma li riferiscono con il tono della predicazione, cioè ne parlano allo scopo esplicito di suscitare o confermare la fede in coloro che ascoltano. È chiaro il punto? Certo, presuppongono tutta una serie di eventi storici, ma il loro intento non è quello di una ricostruzione storiografica. Ne parlano in modo tale da suscitare o confermare la fede di chi ascolta. Mi permetto di chiudere con due esempi, perché forse un paio di esempi possono aiutare. Allora, il modo in cui predicavano gli apostoli e il modo in cui scrissero gli evangelisti è in realtà molto simile, quindi le cose che dico degli evangelisti potrebbero valere benissimo della fase precedente. Prendo due esempi, va bene? Voi non rispondete, io mi illudo che abbiate detto sì. Primo esempio, il detto sul ripudio, si trova, è uno dei detti di Gesù più attestati, anzi direi il più attestato di tutti, lo si trova due volte in Matteo, una volta in Marco, una volta in Luca, una volta anche in Paolo, in Prima Corinti. Non c'è nessun altro detto di Gesù che sia attestato in modo così variegato. Per chi di voi è più curioso posso dire che le fonti sono tre, sono cinque testi ma tre fonti: la fonte della triplice tradizione, la fonte della duplice tradizione e Paolo come fonte autonoma. Le fonti sono tre, non cinque. Cinque testi ma tre fonti. Perché? Perché c'è una fonte a cui attingono Marco, Matteo e Luca, e c'è una fonte a cui attingono Matteo e Luca, non Marco. Vabbè, adesso questo non complichiamo troppo la vita. Allora, c'è anche il Marco. Sentite il testo di Marco. Ed egli disse: chi ripudia la propria moglie, è Marco 10:12, chi ripudia la 10:11 e 12. E Gesù disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Hai sentito? Si fa il doppio caso. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. E poi, se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Se voi andate a vedere in tutte le altre attestazioni di questo detto, non troverete mai, mai, il caso di una donna che ripudia il marito. Mai. Non c'è in Matteo, in nessuna delle due dei due passaggi, non c'è in Luca, non c'è in Paolo. Questo vi insospettirà un po', no? Allora io la faccio breve. Da un punto di vista storico non c'è dubbio che Gesù non ha detto la seconda parte. Da un punto di vista storico non c'è dubbio che l'unico caso che Gesù ha previsto è quello di un marito che ripudia la moglie. Perché? Per una ragione ovvia, che in Israele è impossibile l'altra opzione. Non si dà, non è ammesso che una donna ripudi il marito. Allora, siccome Gesù non parlava in televisione, alla CNN, per il mondo intero, ma localizzato in un contesto, non c'è dubbio, e poi Paolo e gli altri lo attestano, perché l'avrebbero lasciato cadere se Gesù l'avesse detto? Ci vuole poi una ragione, no? Allora, non c'è nessun ragionevole dubbio sul fatto che Gesù abbia detto semplicemente: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. E allora? Allora i Vangeli da un lato selezionano, dall'altro sintetizzano ma anche espandono. Per esempio qui espande. Perché espande? Perché Marco scrive per una comunità che vive a Roma o comunque in un ambiente dove vige il diritto romano. In una comunità di questo tipo si dà anche l'altra possibilità, il diritto offre anche alla donna la possibilità di ripudiare il marito. Allora Marco che cosa fa? Ma semplicemente esplicita questo aspetto. A Gesù non poteva venire in mente, diciamo così, perché non era il contesto in cui viveva, ma Marco sente che è assolutamente bene fare così. Cioè esplicitare, forse banalmente, non lo so, che quello che Gesù ha detto per l'uomo vale anche per la donna, in un contesto in cui anche alla donna è dato il diritto di ripudiare. Vedete come funzionano le cose? Cioè, la tradizione apostolica, in questo caso forse Marco piuttosto, cioè l'evangelista, in altri casi già gli apostoli prima, rispetto alle parole di Gesù, a volte sintetizzano, a volte espandono. Faccio un altro esempio, l'ultimo. La parabola della pecora perduta. Celeberrima. Chi di voi? Ditemi chi di voi. Lo dico io, nessuno di voi. Nessuno di noi. Chi di voi, esatto, chi di voi, l'avvocato Messina, chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Allora, questa è la parabola. Quando Gesù disse questa parabola? La disse davanti alle accuse degli avversari, come d'altro canto Luca dice poco prima, perché dice: si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora Gesù disse questa parabola. Cioè, qual è? Luca rispecchia perfettamente il contesto originario. Gesù disse la parabola la prima volta in cui la disse per giustificare il suo comportamento di accoglienza dei peccatori. La parabola serve a rendere ragione davanti all'ostilità degli avversari del fatto che Gesù accoglie i pubblicani e i peccatori. Non solo li accoglie, attraverso la parabola Gesù dice che Dio ama di un amore così demenziale e folle quell'unica pecora perduta che per lei è disposta a fare delle cose che noi definiremo insane, insane, dementi. Scusate, non è un po' demente che uno lasci 99 pecore nel deserto? Cosa dice? Nel deserto fumo. Nel deserto. Ma dai, non fatemi ridere. Sentite, già il fatto che ne lasci 99 per una qua pone qualche problema. Ma passi, se le rinchiude per benino dentro un recinto. Ma qua dice che le lascia in un deserto. Ma fatemi ridere. Ma chi è che fa una cosa così? Ve lo dico io chi la fa. Un matto. La risposta esatta. Perché in questa parabola è descritta la follia di Dio. Ma scusate, la croce non è una follia? È la follia di Dio. Quello è un matto. Non sto bestemmiando, ci intendiamo, vero? Cioè, uno che dà il suo figlio. È una pazzia. La parabola esprime la follia di Dio. E Gesù dice: io mi comporto così perché questo è il comportamento di Dio. Dunque, in origine la parabola vuole sottolineare la estrema dedizione di Gesù per coloro che sono perduti. Basta, la parabola si interessa solo del pastore. Vedete che nella parabola non si dice niente della pecora? La parabola descrive forse niente, solo che è perduta. Tutto l'interesse è sul pastore, è lui, è la sua follia che viene descritta, perché Gesù la dice per giustificare il suo comportamento. Poi, tempo passa. La parabola viene usata per il gruppo dei giovani del sabato pomeriggio, o magari per il gruppo delle famiglie, non lo so, o anche in una qualche parrocchia dell'epoca. Allora, sì, la parabola è sempre quella, però hanno una buona pensata a un certo punto. Adesso Io aggiungo un'altra frase. Guardate che questa frase probabilmente viene da Gesù stesso, ma in origine non stava sbattuta lì accanto alla parabola. Sapete qual è la frase? Questa qui. Una frase che io non ho letto e che sta subito dopo e che suona così. Così vi dico. Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Questa frase molto bella sposta il fuoco. Avete mai pensato? Questa frase mette in primo piano che cosa fa la pecora, che non è quello che interessa nella parabola. Nella parabola interessa dire: io rappresento un pastore che è così matto da fare delle robe di questo genere. Punto. Gesù la dice per giustificare se stesso come incarnazione della cura pastorale di Dio. Ma in una fase successiva comincia a diventare anche importante dentro la comunità cristiana riflettere su che cosa fa la pecora, non solo sul pastore. E allora questa frase vuole sottolineare come, perché una storia di salvezza si compia, bisogna che poi la pecora risponda a questo amore folle del pastore, perché se no è una storia che abortisce, che non si consuma. Allora, in un secondo momento viene aggiunta questa frase che serve poi a sottolineare come la storia ha un buon esito se la pecora aderisce a questa ricerca e dunque cambia, si converte. Vedete che abbiamo già due aspetti, cioè i Vangeli sono fatti così, accostano elementi, no? E compongono prendendo una parabola, un altro detto di Gesù. Perché lo fanno? In funzione delle necessità della comunità alla quale sono destinati. Allora, c'è una comunità di cristiani che è molto paga, possiamo immaginare così, paga del fatto di essere il gregge del Signore. Il Signore mio pastore. Siamo tutti contenti, siamo contenti di essere tutte pecore cercate così spasmodicamente dal pastore. Ma a qualcuno viene in mente questo problema: caro, però la tua vita può rimanere quella di prima. Se hai veramente accolto questo dono d'amore, la tua vita deve cambiare. Allora, capite, a una comunità cristiana forse un po' troppo paga, ma poi nella sostanza poco incisiva, con una vita che non riflette il dono ricevuto, San Luca dice: oh, non c'è solo questo aspetto, guarda che è anche importante l'altro, cioè come tu rispondi a questa ricerca. E allora lì viene messo questo versetto: la pecora che si converte, solo quando avviene la conversione la storia si consuma nella sua pienezza. Vedete allora? Cioè, in questo senso i Vangeli conservano sempre un carattere di predicazione, cioè tengono conto delle necessità, delle situazioni concrete, delle comunità alle quali sono destinati e rispetto alle quali vogliono suscitare o in molti casi piuttosto risvegliare, approfondire la fede. Penso che sì, possa bastare, nel senso che per la tenuta anche fisica o